Vangelo di Marco, capitolo 12, dal versetto 35. Il tema che accomuna questi versetti fino al 44 è l'onore. Vediamo Gesù cosa ci vuole trasmettere o ricordare in materia di onore. Onore ricevuto, onore ricercato, onore riconosciuto. È scritto così: Gesù, mentre insegnava nel Tempio, disse: come mai gli scribi dicono che Cristo è figlio di Davide o discendente di Davide? Davide stesso disse per lo Spirito Santo: il Signore o Yahweh ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Gesù sta citando il Salmo 110. Davide stesso lo chiama Signore. Come può quindi essere suo figlio? E la gran folla lo ascoltava con piacere. Nel suo insegnamento Gesù diceva: guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, i saluti nelle piazze, i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti, che divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per mettersi in mostra. Costoro riceveranno una maggiore condanna. E Gesù, sedutosi di fronte alla cassa delle offerte, guardava come la gente metteva denaro nella cassa. Molti ricchi ne mettevano assai. Veduta una povera vedova che vi mise due spiccioli, che fanno un quarto di soldo o un quadrante, Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico che questa povera vedova ha messo nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti vi hanno gettato del loro superfluo, ma lei, nella sua povertà, vi ha messo tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere. Fin qui, accomodatevi. Amen. Gesù è l'onore. Per onore, usando alcuni sinonimi, intendiamo plauso, riconoscimento positivo da parte degli altri, attribuzione di valore, rispettabilità. Gesù ci parla di onore stamattina. Onore che si può, primo, ricevere da Dio. Ed è la forma di onore alla quale tutti noi ambiamo, non è vero? Che tutti noi desideriamo. L'onore ricevuto dal Signore, Dio che ci onora. C'è poi un altro tipo di onore, non quello che Dio ci attribuisce, facendoci un elogio, un apprezzamento, identificandosi con noi, ma l'onore che noi andiamo cercando orizzontalmente, dagli altri. Dio questa mattina ci vuole anche ricordare di evitare questa fame di riconoscimenti, di apprezzamenti, di bravo, brava, complimenti, stretta di mano da parte dell'uomo. Quando veniamo onorati, naturalmente, ben venga. Quando veniamo onorati, nella ricerca di onorabilità da parte di Dio, è una cosa buona. Cioè, mentre noi ci impegniamo a piacere al Signore, qualcuno lo nota e ci riconosce come punti di riferimento. Va bene, nella ricerca dell'onore, della gloria di Dio, qualcuno ci onora, dimostra rispetto, è quello che noi desideriamo. Ma non vogliamo invertire le priorità. Vogliamo essere persone onorevoli, onorabili, stimate, ma vogliamo innanzitutto essere persone che cercano di piacere al Signore. Amen. Quindi questi versetti ci parlano dell'onore ricevuto da Dio, dell'onore che potremmo ricercare dagli altri, e l'onore che Gesù stesso riconosce, le virtù che il Signore Gesù nota in noi. Cominciamo dal primo aspetto, l'onore che aveva ricevuto il Figlio di Dio da Dio Padre. Stavolta è Gesù che pone una domanda agli ascoltatori. Abbiamo visto precedentemente, alcune persone hanno posto delle domande a Gesù, chiedendo al Signore chi è che ti incarica, ti chiama a fare quello che fai. Qualcuno poi più avanti ha chiesto a Gesù, come abbiamo visto nei brani precedenti, ma Gesù, dobbiamo pagare o no il tributo a Cesare? Abbiamo anche notato domenica scorsa che c'è qualcuno che interroga Gesù in merito all'eternità, con la questione di quella donna che aveva sposato i fratelli uno dopo l'altro. E poi la domanda sul comandamento più importante. Adesso, in questo caso, notiamo che Gesù formula una domanda per i suoi ascoltatori. E Gesù chiede ai suoi ascoltatori: sentite, come mai gli scribi, gli insegnanti della legge, coloro che non solo ricopiavano il testo sacro all'origine, ma poi sono stati identificati come gli insegnanti, coloro che trasmettevano il contenuto dell'Antico Testamento anche oralmente, come mai gli scribi dicono che Cristo è figlio di Davide, cioè discendente di Davide? Allora, se è così, se il Messia è figlio di Davide, cioè discendente del re, come mai Davide nel Salmo 110 dice per lo Spirito Santo, ispirato dall'alto: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi, cioè fino alla vittoria definitiva. Come mai il Messia viene chiamato figlio di Davide, dice Gesù, ma è anche riconosciuto come Signore, cioè il Signore Yahweh, colui che si rivela a Mosè, io sono colui che sono, cioè io ero, io sono, io sarò. Come mai Dio onnipotente parla di qualcun altro che Dio chiama, definisce Signore, e Davide riconosce questa signoria del Messia, di colui che doveva venire per perdonare i peccati di Israele e non solo degli ebrei? Come mai Gesù pone questo interrogativo di carattere dottrinale, teologico? E gli scribi non rispondono. Il Signore ci vuole ricordare stamattina che il nostro Salvatore, Gesù Cristo, non è solo vero uomo, cioè figlio di Davide, erede al trono, discendente dalla tribù di Giuda, ma Gesù è anche il Signore. Gesù condivide con Dio Padre la medesima natura divina, discendente di Davide, la sua umanità, l'umanità di Gesù, ma al tempo stesso è il Signore, il sovrano, è colui che governa l'universo, è colui che doveva venire per diventare l'anello di collegamento, il ponte tra il cielo e la terra, tra Dio e l'uomo, tra Dio e te. Puoi dire grazie, Signore? Amen. Quindi Gesù sta parlando dell'onore ricevuto da Dio Padre. Gesù sta dicendo: è importante che voi consideriate la mia umanità, la mia discendenza terrena, ma al tempo stesso la mia origine e natura divine. Quindi un onore ricevuto da Dio. Gesù ha ricevuto da Dio Padre questa missione, questa funzione, e condivide con lui la gloria. Il Messia era comunemente chiamato dagli scribi, dagli insegnanti dell'Antico Testamento all'epoca, appunto così, figlio di Davide. Ma mancava un passaggio importante. Gli scribi, come molti all'epoca, avrebbero dovuto anche riconoscere in Gesù il Signore. La mia preghiera è che quest'oggi ognuno di noi non si fermi alla fase, allo stadio degli scribi, Gesù uomo, ma possa anche tu riconoscere in Gesù il Signore. E questo passaggio non è un passaggio secondario, in quanto è scritto nella Bibbia che chiunque avrà invocato Gesù Cristo come Signore, cioè come Dio venuto sulla terra, sarà salvato. Quindi è un passaggio fondamentale. Senza questa attribuzione a Gesù di divinità non possiamo essere salvati, non possiamo essere riconciliati con Dio. Perciò voglio scaturire dal nostro cuore stamattina questo riconoscimento. Gesù, tu non sei solo il vero uomo, ma sei anche il vero Dio. Sei il mio Dio, il mio Signore. Io ti do la mia lode, Signore Gesù. Io ti do il mio cuore. Ma vogliamo continuare avanti in questo passo. Prima di proseguire voglio anche farvi notare che il passo che Gesù sta menzionando, il Salmo 110, ha un primato. Il Salmo 110, e non è un caso che Gesù citi questo passo, è un salmo messianico, cioè che annunciava il Messia, il Liberatore, il Redentore. Ora, questo passo, il Salmo 110, è il brano dell'Antico Testamento più citato nel Nuovo. Proprio dove leggiamo: il Signore, Dio Padre, ha detto al mio Signore, scrive Davide del Messia, siedi alla mia destra. Tu riporterai una vittoria completa. I tuoi nemici diventeranno lo sgabello dei tuoi piedi, il poggiapiedi, il puff, se forse vi aiuta nell'immaginazione. I nemici completamente piegati davanti all'autorità del Messia, di colui che doveva venire. E nel Salmo 110 c'è anche quel passo famosissimo per i lettori della Bibbia che dice: il Signore ha giurato, ha garantito, non si pentirà, detto sempre del Messia, tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec, un personaggio biblico di cui si parla in Genesi, un re, un sacerdote che sembra eterno, non avere data di nascita, ed è un meraviglioso simbolo di Gesù Cristo, del nostro Signore. Quindi ecco l'onore che Dio Padre dà al Figlio. Dopo, con la vedova, avremo modo di riflettere sull'onore che il Signore vuole attribuire a chi gli è fedele, ma in mezzo c'è un'interferenza. Tra l'onore che Dio Padre riconosce al suo Figlio, nostro Salvatore, tra l'onore che Gesù vuole attribuire a quella donna, a quella donatrice generosa, così esemplare, c'è un'interferenza, come se c'è un problema di segnale. Ci sono gli scribi, c'è la loro vanità, c'è il loro atteggiamento sbagliato che Gesù condanna. E noi vogliamo imparare questa mattina, io per primo, per contrasto, in base a quello che facevano gli scribi, noi vogliamo fare esattamente il contrario. Ma anche gli esempi negativi sono didattici nella Bibbia. Cosa facevano gli scribi? Rivediamo insieme. Guardatevi dagli scribi, dice Gesù. Attenzione, prendete le distanze, vuole dire il Signore. Amavano passeggiare in lunghe vesti. C'era un modo in cui il sacerdote si parava. Quella veste di lino bianca che caratterizzava i sacerdoti secondo gli ordinamenti di Dio stesso. Ora, di quella veste, gli scribi, coloro che appartenevano alla classe sacerdotale, ne avevano fatto una vanità di qualcosa che Dio aveva detto, ordinato. La classe sacerdotale ne aveva fatto un motivo per sentirsi superiori, più importanti degli altri. E quindi a quella tunica avevano aggiunto anche delle frange, e gli scribi amavano camminare facendo svolazzare la loro bella veste, tutti impettiti, volevano farsi notare. Signore, aiutaci a prendere le distanze da questo tipo di atteggiamento. Non vogliamo atteggiarci, vogliamo essere in Cristo. Amen. Non vogliamo attirare l'attenzione su di noi, ma vogliamo con umiltà proporci di attirare l'attenzione sulla persona che conta più di tutti, il Signore. Amen. Cos'altro facevano gli scribi? Amavano i saluti nelle piazze, amavano il riconoscimento dei loro titoli. Tutti dovevano sapere che lo scriba faceva lo scriba. Tutti dovevano sapere che quella persona esercitava, svolgeva quel ruolo, quella funzione. Ma che serve? Basta che sa il Signore chi siamo ed Egli ci conosce perfettamente, anche se gli altri lo scopriranno nel tempo, perché Dio ci onorerà se noi siamo onorevoli. Vogliamo che la gloria appartenga al Signore. Amen. Amavano i saluti nelle piazze, gli scribi. Amavano i primi seggi nelle sinagoghe. Sapete, per chi non dovesse saperlo, ma penso che tutti lo sappiamo, allora nelle sinagoghe il culto ebraico prevedeva, per motivi pratici, che tutti i partecipanti, l'assemblea sedesse a terra con le gambe incrociate il più delle volte, e quindi l'assemblea sedeva sul pavimento, mentre invece le persone più onorevoli, i notabili, i capi sacerdoti, gli scribi, i rabbini o rabbì, maestri della legge, invece sedevano in posti loro riservati. Quindi c'erano dei posti, c'erano delle panche o dei seggi dedicati. Ora, gli scribi amavano quei posti avanti, perché? Perché avanti c'era un luogo in cui si custodivano, si riponevano i rotoli della legge, dell'Antico Testamento. E quindi i posti più avanti, più vicini ai rotoli dell'Antico Testamento, venivano considerati i posti più importanti per questa vicinanza, per questa prossimità con i supporti sul quale era riportato il testo sacro. Il problema era che gli scribi amavano tutto questo, vivevano per questo, non vedevano l'ora di occupare quei posti d'onore riservati. Così i primi posti nei conviti, vicino al padrone di casa, gli ospiti d'onore. Ma vi ricordate, tra parentesi, quello che Gesù dice in merito? Quando ti trovi in una certa occasione, in una certa circostanza, non precipitarti verso le prime file, i primi posti, perché può darsi che qualcuno più ragguardevole di te, più importante di te, venga e poi il padrone di casa, l'organizzatore, debba dirti: che figura, scusa, puoi andare un po' più dietro perché c'è qualcuno più importante di te, questo sarebbe il suo posto. Allora Gesù dice: occupate i posti più arretrati, occupate i posti che forse altri non vorrebbero occupare, perché accada il contrario, che qualcuno ti dica: amico, vieni più avanti, non dovevi sedere qua, tu sei importante, vieni più avanti. Oh Signore, aiutaci ad avere questo senso di umiltà. Amen. Gli scribi avevano dimenticato di essere al servizio di Dio presso il popolo. non dovevano ricercare onori terreni, dovevano cercare la gloria di Dio. Gli scribi avrebbero dovuto cercare l'approvazione, il plauso, il benestare, gli apprezzamenti di Dio, e semmai Dio, mediante la fedeltà degli scribi, avrebbe onorato questi suoi servitori. Un conto che Dio ti onora, un conto che Dio permetta che qualcuno ti onori, un conto che tu ti vai a cercare gli onori, come facevano gli scribi. E dice ancora Gesù, condannando gli scribi, che divoravano le case delle vedove. Gli scribi non si accontentavano di quello che Dio provvedeva, e che egli provvedeva anche attraverso la generosità del popolo. Gli scribi anche in questo erano diventati tristemente noti per le forzature. Un conto ricevere dei doni o delle donazioni, un conto invece esercitare pressioni perché le vedove elargissero delle somme di denaro. Quindi gli scribi approfittavano della condizione di disagio delle vedove e poi facevano lunghe preghiere per mettersi in mostra, con un sentimento totalmente in disaccordo rispetto alla volontà di Dio, perché la preghiera non dovrebbe essere: Signore, ascoltami. Invece, da come pregavano gli scribi, era come se dicessero: comunicazione di servizio, ascoltateci, guardate che preghiera, guardate che testi, guardate che ampiezza, guardate che conoscenza teologica, guardate quanti appellativi di Dio contenuti nella mia preghiera, guardate come quante citazioni accurate dell'Antico Testamento. Signore, aiutaci a ricordare che quando preghiamo noi ci rivolgiamo innanzitutto a te. Amen. È naturale che quando preghiamo in pubblico dobbiamo anche tener conto che non siamo da soli. Quindi una mia preghiera non dovrebbe durare 56 minuti se fatta in pubblico, se fatta nella mia cameretta, nel segreto, magari, ma duri anche delle ore. Ma quando preghiamo in pubblico, il Signore ci dà degli accorgimenti, il principale è quello della brevità, dell'essere concisi. Gli scribi invece no, cercavano con la loro lungaggine di guadagnarsi qualche altro ammiratore, qualche altro fan. Signore, aiutaci ad essere noi stessi onorando te. Amen. Noi stessi onorando te. E l'offerta della vedova calza a pennello. Gesù ha voluto ricordare agli scribi, agli ascoltatori: io non sono semplicemente uomo, io non sono semplicemente figlio discendente di Davide, ma sono il Signore. Gesù ha voluto ricordare ai suoi discepoli: attenzione all'atteggiamento vanitoso, egocentrico degli scribi. E si crea una situazione, nulla è a caso, sappiamo, nel piano di Dio, si crea una situazione tale che Gesù può dare un altro insegnamento sulla ricerca del vero onore. Una donna, Gesù si siede, notiamo anche le posizioni, le posture di Gesù. In Gesù tutto è meraviglioso, persino le posizioni, le posture, le azioni. Gesù si siede, sedersi significa voler guardare attentamente, volersi soffermare. Gesù si siede di fronte alle cassette delle offerte. Storici come Flavio Giuseppe riferiscono che allora nel Tempio c'erano 13 casse, secondo alcuni avevano una forma di tromba. Quindi queste 13 casse servivano perché si potesse sostenere l'opera, il servizio nel Tempio, il culto al Signore, e sostenere la classe degli addetti, dei sacerdoti, di coloro che servivano, officiavano all'interno del santuario. Gesù quindi nota questa donna che si avvicina ad una delle casse, delle offerte, Gesù guarda non solo quella donna, ma anche molte altre persone. C'erano anche dei ricchi che mettevano tanti soldi, quindi si sentiva il tintinnio di molte monete, di monete pesanti. C'erano vari coni, allora, varie monete. Pensiamo, per non andare troppo lontano, ai nostri centesimi di euro. Quindi varie monete, dal nostro un centesimo di euro fino ai 2 euro. Ora immaginiamo il suono diverso, immaginiamo il tonfo diverso della moneta all'interno della cassetta, della cassa delle offerte. Quindi tante persone, un po' come gli scribi, vanitosi. Io penso che facevano prendere pure la rincorsa alla moneta. Non lo so, l'immagino così, questi religiosi che alzavano la mano il più possibile perché si potesse sentire la caduta, il tintinnio o i tintinni delle loro importanti monete, importanti donazioni. Quella donna invece, una vedova, una povera vedova. All'epoca le vedove erano le persone socialmente, economicamente più vulnerabili, più escluse. A quel tempo la vedova viveva di aiuti, di sostegni familiari, o se non c'era una famiglia, se non c'erano dei figli, dei parenti che potessero aiutare una vedova, era costretta a elemosinare, a mendicare. Non c'era aiuto da parte dello Stato, non c'erano supporti, erogazioni, sussidi come in un moderno welfare, stato sociale. Questa povera donna fa qualcosa che attira l'ammirazione di Gesù. Abbiamo letto che Gesù nota come si donava. Non tanto quanto, ma come. L'attitudine, il sentimento. Ma il sentimento non è tutto. Obiettivamente dobbiamo dire, alla luce di questa storia, che il sentimento è la prima cosa. Ma non è tutto. Cosa nota Gesù? Su cosa si sofferma? Che i ricchi che avevano donato, diversi di loro, molti di loro, avevano donato del loro superfluo. Cioè il tanto che diversi ricchi quel giorno avevano donato in relazione al reddito, alle possibilità, era il superfluo. Insomma, i ricchi che pensavano di aver donato tanto, e forse era così a livello quantitativo, si erano svuotati le tasche. Ma che sentimento è questo? L'offerta per il Signore non dovrebbe essere percepita come uno svuota tasche, magari insieme a una tasche, a uno scontrino appallottolato, ecco, mi svuoto la tasca. Non è questo il sentimento, perché non è un segno di rispetto verso colui che merita il più alto rispetto da parte nostra, è vero? Qual è il sentimento di questa vedova? Mette tutto quello che ha, poco quantitativamente, poco in relazione alle laute donazioni dei ricchi contributori, ma tanto agli occhi del Signore. Il Signore che vede nel cuore di noi tutti, nel cuore di ogni persona, nel cuore di ogni donatore, nota in quella donna l'attitudine di fede. Fede, perché quella donna per quel giorno non aveva altro, ha donato tutto quello che aveva per il Signore. Quindi un atto di fede. Gesù loda la fede di quella donna. Quella donna non fa calcoli umani pensando, ma se io do al Signore tutto quello di cui oggi posso disporre, all'epoca si viveva alla giornata, la paga di un operaio, il salario era giornaliero. Questa donna non si mette a pensare, ma Signore, mancano ancora alcune ore alla fine della giornata e se io ti dono quello di cui oggi posso disporre, cosa mi resta? Cosa faccio? Se c'è qualche altra necessità? Questa donna per fede dona al Signore. Signore, io voglio fare un gesto verso l'opera tua, verso di te, sapendo che tu provvederai alle mie necessità personali. Gesù loda e onora questa donna per la sua fede, ma anche sicuramente per la sua generosità. Ho voluto fare un calcolo, fratelli, solo orientativo. 80 euro. Non so se vieni retribuito per le giornate lavorative, per le giornate effettivamente lavorate, non lo so, ma solo a titolo di esempio, pensiamo a 80 euro come ipotetica paga giornaliera oggi. 80 euro. Sapete, Marco, che scrive il suo Vangelo indirizzandosi ai romani, ai pagani, ai non ebrei, specifica e esprime anche la valuta in uso presso i romani. Quindi prima Marco dice nel versetto 42 che la vedova mette due spiccioli, ma era un modo ebraico di indicare il denaro, due spiccioli, va bene? Poi dice, ecco, il lepton, spicciolo, dal greco, la moneta più piccola presso i giudei, che i giudei solitamente maneggiavano. Ma poi dice che fanno un quarto di soldo, e il soldo, quadrante letteralmente, era la più piccola moneta romana. Quindi Gesù, per dare l'idea, fa un cambio, fa un paragone. Il lepton, la moneta greca in uso per i romani, la moneta più piccola. Per i romani il quadrante. Il quadrante era un 64esimo del denaro. Il denaro, vi ricordate, era la paga giornaliera di un operaio all'epoca, quando a retribuire era un romano. Un 64esimo di una giornata di lavoro. Ho detto prima 80 euro per farvi il paragone. Se qualcuno guadagna di più, non era mia intenzione offenderti. Se qualcuno guadagna di meno nella vita, non era mia intenzione illuderti. Ma è solo per fare un esempio. 80, arriviamo a 1,25 euro. Un 64esimo di 80 euro. Cioè quella donna, grazie Signore perché ha ispirato Marco a fare questo paragone, questo cambio con la valuta romana, così noi abbiamo l'idea esatta. 1,25 euro. 1,25 euro. Se quello che hai, se è tutto quello che puoi dare, se doni come per il Signore, la tua offerta vale di più rispetto alle ricche, liberali donazioni degli ipocriti, degli scribi, dei farisei. Signore, grazie perché guardi al cuore, guardi alle nostre possibilità, guardi non tanto a quello che diamo, ma a quello che possiamo darti, a quello che ci resta. Qualcuno ha osservato questo, un commentatore della Bibbia. Gesù non guarda a quello che quella donna dà, ma a quello che le rimane. Perché quello che le rimane dimostra quanto questa donna voleva, desiderava onorare il Signore. Miei cari, andando alla conclusione, io mi voglio chiedere cosa sto dando al Signore, in termini non solo economici, ma anche in termini di tempo, in termini di risorse mentali, in tema di talenti, di capacità, di potenzialità. Che cosa sto dando al Signore? Gesù osserva anche noi questa mattina. Gesù si siede, si prende del tempo, perché il Signore ritiene molto importante questo aspetto. Il Signore non passa, il Signore non getta uno sguardo sull'azione della donna. Gesù si siede. Il Signore ci sta ricordando questa mattina: la tua attitudine è importante per me. Gesù ci sta ricordando: le tue azioni contano per me. Non sottovalutarne l'importanza. Se tu mi onori, ci sta ricordando il Signore, io ti onorerò. E la misura con la quale ci onora il Signore, miei cari, è di gran lunga superiore all'onore che noi riserviamo a Dio. Non pensate? Amen. Allora l'onore che puoi ricevere da Dio conta di più nella tua vita? Il benestare di Dio, il suo apprezzamento? Oppure vai in cerca di onori? Vai in cerca di reputazione, di approvazione, di conferme? Oppure come quella donna, quella vedova, vuoi piacere soprattutto al Signore? Signore, io voglio amarti al di sopra di ogni cosa. Amen. Come quella donna, quella vedova. Signore, io voglio riservarti il meglio che io possa dare. Signore, io voglio considerarti la persona più importante, di maggior valore nella mia vita, nella mia cerchia, tra le mie conoscenze, nella mia rete. Alzandoci in piedi, vogliamo metterci davanti al Signore questa mattina dicendogli: Signore, io vorrei assomigliare a quella vedova. Quel poco che ho, quello che posso darti, Signore, io te lo voglio offrire con tutto il mio cuore, senza riserve, senza vanità, senza nessuna messa in scena, senza recitare una parte come gli scribi, senza andare in cerca dei primi posti. Signore, voglio che tu abbia il primo posto nella mia vita, nel mio cuore. E se tu vorrai, quando tu vorrai, Signore, aspetterò che tu mi onori. Non voglio andare in cerca dell'onore da qualcuno, da parte di qualcuno, vivendo di ricerca d'onore. Signore, noi vogliamo vivere per onorarti. Amen. Per fare la tua volontà. Non vogliamo darti il superfluo, non vogliamo darti la rimanenza, quello che eventualmente ci resta dopo aver fatto i nostri calcoli, dopo aver distribuito il nostro tempo, le nostre risorse e esserci dedicati a tante cause. No, Signore, vogliamo che tu sia al centro. Alleluia, gloria.